potremmo dare spazio al dibattito dopo, tra l'altro, questo segnale di allarme che viene rispetto a, alla possibilità di una vita democratica consapevole, perché evidentemente nel momento in cui c'è una frammentazione tale dei luoghi è sempre più difficile cercare di cementare in qualche modo la società e fare in modo che possa confrontarsi in modo serio. Oggi tra l'altro noi vediamo come, come dicevo all'inizio, come questo individualismo sia veramente in contrasto con quelle che sono le possibilità di creare un futuro coscientemente democratico e quindi di una democrazia, non mi piace tanto usare la parola in progress, ma comunque insomma cerchiamo di capire qual è il significato. E darei senz'altro subito luogo al dibattito, quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire. Prego.
Vorrei dire una cosa, è stato molto interessante sentire tutte le componenti che si manifestano per arrivare a una soluzione del problema, perché il problema esiste, il problema è creato. Mi pare che invece una cosa importante potrebbe essere qual è il meccanismo che potrebbe essere che risolve un po' la questione così negativa che c'è oggigiorno. Se guardiamo la realtà della politica di oggi, tante cose non vanno avanti perché c'è una frammentazione tale di tutto, di tutte le idee di questo, di quello, localizzate, come diceva il signore, localizzate in un modo da una parte, dall'altra, un'altra, per cui c'è ben poco da sperare. Quale può essere il meccanismo? Questo è uno studio che dovrebbe prendere senz'altro riferimento a tutte le componenti che avete portato avanti, ma che poi serva veramente a qualche cosa.
Sì, credo che possiamo dare la parola a qualcun altro prima di dare.
Posso?
Prego.
Mi è venuto un paio di spunti per la riflessione. No, mi pare che il luogo privilegiato è la scuola, dove si può addestrarsi, soprattutto i giovani, a un pensiero critico, quindi adatto a pensare con la propria testa per poter poi partecipare attivamente alla vita e alla cittadinanza. Poi una volta finita la scuola, ammesso che uno prova a lavorare, il lavoro adesso è diventato un'utopia anche questa sera, nel luogo di lavoro si può applicare la democrazia, perché il discorso è o la democrazia è un mezzo da esibire in alcuni posti o è un mezzo che pervade la società e che pervade il cittadino e lo caratterizza. E poi appunto per questo sembra che con questa frammentazione che abbiamo visto c'è bisogno forse di un'educazione anche continua. Credo, come nelle professioni sanitarie c'è l'educazione continua alla medicina e uno deve mantenere un suo status di essere in grado di fare la propria professione, io credo che l'abilitazione alla cittadinanza forse dovrebbe essere acquisita e garantita da una educazione continua alla riflessione e al pensiero critico, e non lasciato così al caso come... Quindi un'educazione continua alla cittadinanza.
Qualcun altro? Stefano?
Io intervengo su una linea che vicina al Presidente intervento.
Puoi parlare a voce più alta?
Di una democrazia che si in grado, se questo all'inizio, questione importante, perché tante volte si dimentica che quando si decide democraticamente qualcosa, poi quello che è stato deciso tutti devono accettarlo, non è uno scherzo da poco, ed è una questione fortemente legata alla formazione. E la persona deve sapere che non solo deve essere in grado di decidere e di conoscere e non delegare sempre nel momento in cui esprime le sue idee, quindi delibera, ma deve essere in grado dopo anche di accettare di fare quello che democraticamente la società pubblica ha deciso. È sempre molto facile poi dire ma io avevo votato diverso, io non ero d'accordo con questo, però la democrazia decide in questa maniera. Questa è una questione di formazione importantissima. E chiedo a tutti e tre coloro che sono intervenuti, c'è una soglia minima secondo voi di formazione che deve essere posta perché si possa considerare seria una democrazia e non una cosiddetta? Abbiamo delle soglie molto formali: età, residenza, probabilmente godere di certi diritti civili, ma dipende, perché in certi casi anche se si fuori di testa si può votare lo stesso. Ecco, secondo voi una democrazia quali soldi dovrebbe
avere? Allora posso cercare di qualcosa? Sì, sì.
Soltanto è chiaro che la democrazia non può essere semplicemente una tecnica, mi pareva che veniva fuori in qualche modo anche dai vostri discorsi. La democrazia deve essere uno spirito del tempo in qualche modo per essere efficace. In questo senso non è qualcosa che si pratica a scuola e non si pratica sul luogo di lavoro e non si pratica nell'ufficio della polizia o non si pratica in altre situazioni di vita quotidiana. Allora la democrazia, perché possa attuarsi, perché non possa diventare una barzelletta, deve essere praticata. Deve essere praticata, vuol dire insegnata, ma non soltanto a parole, insegnata nei comportamenti, nell'esigenza. Perché per fortuna la democrazia è diventata non soltanto un pensiero filosofico, deve ancora maturare parecchio prima di arrivare alla lucidità filosofica del concetto, secondo me. Ma perché appunto sono molte le diversità di concezione democratica che ognuno di noi ha nei rapporti con gli altri. Però per fortuna, dicevo, noi abbiamo qualcosa che non è ancora spirito del tempo, che non è ancora filosofia praticata e vissuta, ma che è invece diritto. È diritto. È diritto. Cioè la Costituzione è i diritti universali dell'uomo e del cittadino, che non sono altro che l'espressione sul piano del diritto, quindi qualcosa che almeno tendenzialmente dovrebbe essere rispetto della legge, rispetto dei comportamenti, non soltanto perché ci piace così, ma perché è scritto nella legge. E questo è il primo passo perché la democrazia diventi, da semplice diritto, esperienza praticata a livello quotidiano, su un piano che io chiamo, in modo così rosso, se volete, spirituale, cioè nei rapporti quotidiani con le persone. Cioè deve diventare un concetto fondamentale che io sono uguale a te, che tu che sei dall'altra parte dello sportello o dall'altra parte del... sei sostanzialmente uguale a me. Allora qui entra il discorso della legge, della Costituzione, che dice tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma la Costituzione dice anche prima, come premessa dell'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, che è molto più che l'isonomia, l'uguaglianza di fronte alla legge. È la consapevolezza di una dignità sociale che è pari di fronte ad un'altra persona. Questo si deve insegnare, questo si deve vivere, questo si deve comprendere, che nessun altro è superiore a me in dignità sociale, né inferiore a me in dignità sociale. E perché questo? Qui ci vuole il pensiero filosofico. Perché mai io, che sono così totalmente diverso da un altro, devo avere la sua pari dignità? Uno potrebbe dire, guarda che è scritto nella Costituzione, è scritto nella legge, ma non basta, perché la legge, se è cogente, impone, ma non si pratica nella vita quotidiana se non è invece qualcosa che è vissuto come legge. Allora, ecco, che cosa bisogna fare? Bisogna comprendere, bisogna insegnare, avendo le idee chiare, intorno a quello che è veramente, filosoficamente, concettualmente, secondo lo spirito del tempo, la democrazia. E nei suoi principi, non nelle sue tecniche. E io, chi mi segue un pochettino nel gruppo di Nemus, sa che dico e continuo a ripetere che bisogna andare a individuare, per delucidare questo concetto, due cose. I principi su cui si fonda la democrazia, che sono poi quelli che sono già stati enunciati e in qualche modo vissuti, cioè la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà. E bisogna andare a pensare cosa sono queste tre parole, perché il vero problema pedagogico, educativo della pedagogia, della democrazia, è andare a, in fondo, nella sostanza, nell'essenza di queste parole che sono diventate ormai dei luoghi comuni, che non sono più pensati, che non sono più vissuti. Libertà, uguaglianza, solidarietà. Bisogna viverli, farli diventare carne e sangue dei comportamenti abituali. E allora qui l'educazione, certo, perché non è una cosa spontanea questa. È una cosa che l'umanità ha conquistato attraverso un lungo percorso storico, culturale. Diceva Hegel, nel mondo antico uno solo è libero. Nel mondo greco-romano alcuni sono liberi, quelli che non sono schiavi. Ma nel mondo moderno, diceva Hegel, tutti sono liberi. Tutti sono liberi. E bisogna capire che cosa vuol dire tutti sono liberi. E viverlo, non c'è altra storia che questa. Bisogna avere la cultura e la volontà educativa, pedagogica, di andare a fondo a queste tre banali parole: libertà, uguaglianza, solidarietà, e praticarlo.
Grazie Mario.
Prego.
Allora, io volevo dire una cosa, cioè rispetto alla scuola come luogo dell'educazione, è uno dei luoghi, perché effettivamente, cioè, un luogo altrettanto importante credo sia la famiglia, almeno per quanto riguarda il bambino, il fanciullo, e altri luoghi sono quelli in cui comunque si creano delle relazioni sociali, quindi il luogo del lavoro, il luogo dell'incontro, il luogo dell'amicizia, questo e quell'altro. Perciò è anche questo un fatto, diciamo, che rende ancora più difficile il tema dell'educazione, proprio perché non ci sono soggetti che educano, va bene, che siano, diciamo, monolitici. In realtà l'educazione è un rapporto, cioè io che sono educatore, come diceva giustamente prima Carlo Forte, cioè non devo essere in qualche modo il soggetto dominante, ma devo riuscire a creare un rapporto in cui tu ed io siamo coeducatori. Secondo me questo è un aspetto molto interessante. Perciò, in questo modo, soltanto nel momento in cui c'è la coscienza, va bene, di essere uguali, è possibile che ci sia la democrazia anche nel luogo del lavoro, anche nel luogo di lavoro. Ma nei luoghi in cui c'è una gerarchia e quindi dei poteri forti e dei poteri deboli o non poteri affatto, va bene? Cioè il problema diventa ovviamente molto più difficile. Anche all'interno della scuola, perché anche all'interno della scuola ci può essere il professore che prevarica, il professore che domina, il professore che, scusate l'espressione, se ne frega di quello che è, diciamo, di quelli che sono i problemi degli studenti. Però al di là dei casi singoli, il problema è effettivamente quello di riuscire a creare una relazione, un confronto nel quale io e te, come diceva giustamente Mario Davino, siamo uguali. Ma tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, non per niente siamo qui a discutere ancora e a sciabellarci per cercare di capire come fare. Allora, chi di voi vuole rispondere? Probabilmente tutti e tre. Qui le domande sono tante. Come ovviare alla frammentazione? Questo è un problema che probabilmente oggi come oggi va pensato anche filosoficamente, oltre che politicamente, storicamente, eccetera. Ma non è di facile soluzione, a meno che appunto non si crei, come dire, questo luogo virtuoso nel quale sia possibile effettivamente esercitare la democrazia. Una democrazia quindi che pensi al futuro, che pensi a me e a te insieme e al nostro futuro insieme.
La cosa più preoccupante è proprio il futuro.
Certo.
Si vede una dinamica nell'andamento della società e della politica che non guarda tanto bene. Il fatto del domani.
Certo, certo.
Questo... A me pare di vedere che le cose vanno sempre peggio. Io con una certa età, se mi guardo passato.
Sì, sì, è vero, però diciamo anche, cerchiamo anche di tener conto che nella società, tra i giovani e tra gli anziani, tra le persone, ci sono anche sempre quelli che credono, va bene, in un futuro che sia plasmabile positivamente, perché altrimenti in sostanza potremmo essere ancora a prima dell'età della pietra. Comunque io adesso voglio dare la parola agli amici qua, tenendo conto che c'è anche una domanda che secondo me dovrebbe costituire il tema per altri 10 seminari, cioè quella che ha fatto Stefano Maso prima. C'è una soglia minima di formazione? Non è un problema tanto semplice.
Allora, proviamo a rispondere alle questioni. Non è una risposta, però intanto lo scenario, un grande studioso di politica non democratico, Carl Schmitt, diceva che oramai ha preso il sopravvento la santa alleanza tra tecnica ed economia. Quindi noi viviamo in una dimensione in cui tecnica ed economia determinano gran parte delle scelte di fondo. E qui il problema è anche un problema di non soltanto dell'educazione, ma anche di chi deve educare, perché in qualche modo il tecnico è spesso chiamato ad essere anche educatore, come diceva appunto prima nel suo intervento Macaluso. Ma quindi il problema è appunto cosa deve fare il tecnico o l'economista, per esempio. Io ricordo un aneddoto, no? Un signore della Caritas che in Mozambico, andando al mercato, aveva visto un vecchio che vendeva tre pesci e due pomodori. E aveva visto una persona che era andata lì e gli aveva detto: beh, te li compro tutti adesso. E il vecchio ha detto: no, perché se tu li compri tutti adesso non andare a casa. E tutto il bello della mia giornata qui è stare al mercato a parlare con gli amici. Allora l'economista dovrebbe dirgli a questa persona come razionalizzare la vendita di quei tre pesci e quattro pomodori. Cioè, il tecnico dovrebbe rispondere a dei bisogni, non dovrebbe imporre una soluzione. Invece il problema del contesto in cui viviamo è che spesso chiediamo ai tecnici di darci delle soluzioni. Invece noi dovremmo proporre ai tecnici dei bisogni. E i tecnici dovrebbero uniformarsi dal punto di vista tecnico a quelli che sono i bisogni che noi abbiamo sottoposto alla loro attenzione. Questo per dire un po' il contesto di fondo. E poi però il problema è quello dei meccanismi. È difficile parlare di meccanismi quando entriamo dentro problematiche così complesse. Sì, e allora il problema a mio avviso è recuperare quello che, e questo risponderebbe anche a Stefano, quello che diceva Rousseau alla fine del contratto sociale, e cioè quell'idea di volontà generale, e noi l'abbiamo sempre preintesa, probabilmente anche Rousseau ne parlava in un certo modo, ma la volontà generale non è una volontà che si impone automaticamente perché è sceso lo spirito divino. No, allora Rousseau intendeva proprio questo, la volontà generale non è l'espressione della maggioranza, non è l'espressione della maggioranza. Allora noi dovremmo immaginare un meccanismo, se restiamo in questa logica, in cui si arriva a formarsi una volontà generale, non imporre una maggioranza, ma il costituirsi una volontà generale. E questo è un meccanismo molto molto difficile e articolato, però è in questa direzione che io pensavo la democrazia nel senso deliberativo, quindi non la semplice partecipazione ma proprio la capacità di deliberare in termini anche di formazione appunto di una volontà generale. Forse questa era un'idea in qualche modo sulla quale varrebbe la pena lavorare. L'ultima cosa che dico è attenzione che a mio avviso la democrazia eccede la cittadinanza, e cioè la cittadinanza è il luogo delle norme, ma la democrazia è un surplus rispetto alla cittadinanza, e cioè qui dovremmo appunto entrare nel merito. Se per esempio un lavoratore è ancora pienamente cittadino quando entra nella fabbrica, dopo aver magari sottoscritto un contratto che gli impone certe cose e gli impedisce certe altre. Allora qui il problema è fin dove arriva la cittadinanza e dove invece la democrazia. E allora qui è una questione anche che interessa gli imprenditori, che interessa chi dà lavoro, che interessa i dirigenti. Cioè, per questo a nasconderti dietro le regole, dietro i contratti. Ti si chiede anche a te, sei un vero democratico, ci devi pensare sopra, devi pensarci non semplicemente in termini di norme. Perché loro, da questo punto di vista, la cittadinanza la rispettano, nei limiti appunto delle leggi, ma la democrazia, a mio avviso, è qualcosa che incide anche la cittadinanza.
Ma sulla questione della democrazia fabbrica, allora credo che l'espansione della democrazia, no, negli anni del dopoguerra, no, abbia diverse tappe. Lo Statuto dei Lavoratori, lo slogan era: la democrazia entra in fabbrica, perché non c'era evidentemente prima, no? Non c'era. Nella scuola sono i decreti delegati. Anche quello è una legge che introduce, prima gli spazi di democrazia erano ristretti, Se penso alla pubblica amministrazione, quello che ha fatto Bassanini, l'elemento di democratizzare il rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione. Ci sono in tutti questi tre ambiti, credo che oggi e me, da anni la democrazia stia regredendo. La questione dei lavoratori è, come sapete, all'ordine del giorno, della squadra ne parliamo, no? Che ci sa perfettamente come va, e credo che anche la pubblica amministrazione, proprio in questi anni qui, stiamo tornando indietro rispetto a quell'idea che Bassanini di trasparenza, di rapporto col cittadino, di tutela dell'utenza, eccetera. Diventa un'altra cosa. Credo che se noi dovessimo pensare a espandere la democrazia esattamente con la stessa logica, che una società democratica non è una società in cui andiamo a votare semplicemente, ma è una società in cui in tutti i contesti, no, la democrazia si vive, si pratica, ci sono diritti, c'è la partecipazione, eccetera. Mi pare di poter dire che non c'è democrazia nelle carceri, che non c'è democrazia negli ospedali, forse che non c'è democrazia nelle famiglie, anche perché forse è difficile per i soggetti stessi che dovrebbero in qualche modo essere tutelati una parte e partecipare all'altra. È difficile pensare che in famiglia i minori partecipino, no? Perché poi quello dovrebbe essere, no? Come ce la vediamo, una famiglia davvero. È difficile pensare che un malato, un detenuto possa partecipare, no? Però queste qua sarebbero delle frontiere che andrebbero in quella direzione in cui la democrazia è entrata in fabbrica, è entrata nelle scuole, ma credo che andremo nella direzione completamente, completamente diversa, assolutamente opposta, mi pare, se così, se leggo bene quello che sta accadendo. E forse non è un caso che esattamente quando hanno fatto su quei lavoratori, il contratto dei metalmeccanici, per la prima volta introduceva le 150 ore, che era l'educazione permanente, che era l'idea che un pezzo del mio orario di lavoro lo paga il padrone e io vado a scuola. Oggi lo dico tanto per ricordarmi che è stato sindacalista, e oggi sul disegno di legge del mercato del lavoro ci sono degli articoli che sono articoli importanti, generici forse, ma importanti sull'educazione permanente. Confindustria non li vuole, ha chiesto di cassarli. Questo vi dà, come dire, l'idea secondo me dell'orizzonte dentro il quale viviamo e ci muoviamo, insomma, per quello che poi il ragionamento in questa fase qua, il ragionamento sui fondamenti della democrazia e su come spostarla in avanti, è non solo interessante, è indispensabile.
Grazie.
Posso concludere io con semplici battute. Allora, per quanto riguarda la questione del risolvere la questione della frammentazione, insomma, di questa divisione, io credo che sia proprio qui la vera scommessa, no? Cioè le spinte centrifughe sono potentissime, le spinte che fanno sì che i cittadini abbiano interessi divergenti sono fortissime. Ecco. E allora una riflessione va fatta proprio sulla questione della ricreare, ripartire dalle relazioni di senso che si creano nei luoghi di lavoro, nella scuola, eccetera. Relazioni di senso. Quindi la democrazia certamente dovrebbe aiutare, no? A realizzare, sviluppare relazioni, ecco, di senso. E allora saltano tutte le questioni della gerarchia, delle posizioni differenti, disuguali, eccetera. Se noi ci poniamo su un piano di costruzione di relazioni di senso nei luoghi nei quali ci troviamo. Ecco. E a tutti i livelli, vuol dire avere anche attenzione alla transcalarità, una parola che usiamo noi, cioè il livello della famiglia, del quartiere, della città, del comune, della regione, eccetera, dello Stato, eccetera. Quindi c'è anche questo problema della verticalità delle relazioni. Quindi non è solo il cittadino, istituzione, non è solo io, noi, ma questi noi sono veramente molti, molti livelli. Ecco, quindi io credo che sia proprio ripartire, ma per ripartire bisogna avere un approccio innovativo, insomma, anche agli stessi problemi che ci trasciniamo e che ci che discutiamo da sempre. Un approccio innovativo secondo me è appunto questo di ripartire dai luoghi nei quali ci troviamo ad operare, come in queste occasioni. Ecco, queste sono occasioni per produrre relazioni di senso, dotate di senso, nelle quali ci riconosciamo, ecco, il riconoscimento l'uno dell'altro, e per quanto riguarda il rapporto con le istituzioni, io direi che c'è una legittimazione dell'autorità superiore, che deriva dal fatto che io sono disposto a sopportare un sacrificio nella misura in cui io riconosco che quel mio sacrificio vale l'acquisizione di nuovi beni a disposizione per me e per la comunità, cioè un riscontro. Ecco, questo io credo che il riscontro del sacrificio è uno scambio, appunto. Sacrificio in cambio di qualche cosa permette di guardare anche al futuro con una certa fiducia. Quindi, per esempio, l'idea di pagare delle tasse sapendo dove vanno i soldi che noi come cittadini abbiamo pagato per quelle occasioni. Sapere che se io ho pagato quelle tasse, quelle sono andate lì, cioè quindi una destinazione finale, quindi vedere una destinazione finale del sacrificio che come collettività abbiamo fatto. Questo costituisce un forte cemento sociale, di identificazione sociale e di identificazione e di legittimazione delle autorità, delle istituzioni rappresentative delle diverse istituzioni. Questo in Inghilterra sembra sia una prassi piuttosto comune, qui da noi è un pochino più difficile, perciò si vive in un ambito di nuvola, di sfiducia e di sospetto. Quindi la trasparenza.
La localizzazione di cui lei ha parlato è una cosa importante ed è difficile anche questa da risolvere. Ci sono dei problemi di localizzazione che sono veramente difficili. Noi siamo veneti, per esempio, quando io ho avuto l'opportunità di andare in Sicilia per mettere in marcia l'impianto, stavo sempre uscendo, quindi avevo questa esperienza, e stavo per mettere in marcia l'impianto chimico in Sicilia. Alla fine il direttore, sono andato a salutare il direttore, alla fine, e il direttore mi dice, senti, dice, poi avanti, ma il terzo turno, ti manca la gente, il terzo turno per la notte, no? E io ho detto, beh, sa, che cosa succede? Io dico, noi un disastro, adesso non so, non vorrei offendere nessuno se qualcuno del posto, per carità, non sarà dappertutto così anche in Sicilia, per carità, ma che ci sia un andamento localizzato in Italia, come anche in tutto il mondo, così, per carità, ecco, è una cosa che è di difficile soluzione, sembra un po' di meccanismi che poi risolvere problemi di questo tipo anche.
Bene, se non ci sono altri interventi, io chiuderei con una cosa che, se avessi avuto anch'io il computer, l'avrei messa lì, è tratta dallo spirito dell'utopia di Bloch. In noi, e allora questa è proprio una sollecitazione che in pratica è quello anche che stiamo cercando di fare, in noi sgorga il paradossale coraggio di profetizzare la luce proprio dalla nebbia. Con questo vi saluto, ma prima vi ricordo che la settimana prossima c'è l'ultimo incontro